Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Ferrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie, di commentare i principali risultati di questo meraviglioso sport che ormai, ahimè, è giunto sostanzialmente alla conclusione della stagione su strada. Si sono svolte le ultime classiche, l'Italia è stata grande protagonista delle ultime classiche, dopo il Giro di Lombardia è stato il Veneto soprattutto a raccogliere le ultime corse della stagione che hanno portato anche alla luce risultati importanti da parte di alcuni corridori del nostro paese e ci hanno anche permesso di scoprire alle volte o confermare in alcuni casi, forse è meglio dire per il vincitore della Veneto Classic, alcuni dei giovani talenti del nostro ciclismo. Per quanto riguarda la Veneto Classic, il successo è andato appunto a un giovane talento del nostro movimento, il classe 98 Samuele Battistella, che avete già sentito sicuramente. Nel 2019, quando si era laureato campione del mondo su strada Under 23, Samuele Battistella, che ha così ottenuto la sua prima vittoria da professionista, appunto alla Veneto Classic, con un'azione che inizialmente ha fatto con Trentin, poi Trentin è caduto. Battistella comunque è riuscita a rimanere davanti e a concludere con 6 secondi di vantaggio su Hirschi e Restrepo nel terzetto, che comprendeva anche Lutsenko, che ha fatto ottimo gioco, insomma, nel proteggere l'azione del proprio compagno di squadra. Andiamo allora a sentire Samuele Battistella, che cosa ha detto al termine della sua prima vittoria da professionista, appunto alla Veneto Classic.
Sinceramente non mi sono mai voltato, sono sempre andato a tutta e mi sono voltato qua in discesa, visto che avevo ancora una cinquantina di metri e poi dietro non c'era accordo, quindi ho capito subito che potevo farcela. Diciamo che è un po' la rinascita, perché inizio stagione ho avuto dei problemi di salute, quindi sono stato fuori forma per un bel po', sono riuscito a ritrovare la forma dopo il Giro d'Italia, quindi anche un riscatto un po' da una stagione andata male all'inizio, ma finita molto molto bene. Ho sempre lavorato per Alexei in ultime gare, perché comunque era lui più in forma, e oggi invece lui ha ricambiato, e direi, molto molto bene. Quando comunque ho avuto un po' i cambi, era fuori dietro quelle che cercavano di prendere. Quindi ho lavorato molto per lui, però anche oggi lui ha ricambiato molto bene. Quindi questo si capisce che siamo una squadra coesa, una squadra unita. Io sono di Rossano Veneto, quindi è 10 km a fine anche.
Sei caduto
Sono
dal letto?
le strade di casa, le strade di allenamento. Sì, abbiamo lavorato molto bene, tutta la squadra, partendo da Martinelli all'inizio e poi Loaro. Tutti quanti hanno lavorato veramente bene, fino all'Alexei. Sono riuscito a finalizzare un lavoro di squadra che mi ha fatto molto bene.
Queste le parole di Battistella, quindi un saluto, buonasera al nostro direttore ospite Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera Leonardo, direi Battistella insieme a Covi forse è il corridore che più di tutti ha sfruttato nel migliore dei modi le classiche autunnali italiane per far vedere non solo insomma al movimento ciclistico, ma in particolare alla loro squadra che ci sono anche loro e che possono meritare un determinato spazio all'interno delle gerarchie delle squadre, anche in corse. Nel corso della stagione, insomma, perché finora Covi e Battistella li avevamo visti praticamente sempre sacrificate logiche di squadra, entrambi sono molto giovani, però insomma, già dall'anno prossimo mi aspetto di vedere qualche chance in più per loro.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, come hai detto bene, sono due corridori che hanno dimostrato in questo finale di stagione, anche nei grandi appuntamenti comunque, perché mi sembra che Covi abbia chiuso in top 10 sicuro, ma forse anche in top 5, mi sembra che abbia chiuso la San Sebastian, quindi comunque risultati di prestigio. di fronte comunque avevano sempre corridori molto forti, perché insomma tra la Tre Valli Varesine, insomma tutte queste corse, anche la Coppa Costoni stessa, la Coppa Bernocchi e tutto questo finale di stagione italiana, ci c'erano molti corridori di spessore. L'ho visto, Battistella stesso ha battuto corridori di bel livello alla Veneto Classic, quindi sono corridori che stanno dimostrando di meritare uno spazio. Covi forse è un pochino più difficile, che potrà trovare spazio nei grandissimi eventi, perché obiettivamente in UAE gli spazi sono veramente ridotti al lumicino, anche se è un corridore con caratteristiche diverse un po' da tutti gli altri, perché è più resistente, è veloce, quindi c'è Trentin un po' come lui, però insomma ci sono delle varianti che possono favorirlo in qualche modo in alcune situazioni. Battistella sicuramente è un corridore che in squadra, certo forse con l'arrivo di Moscon l'anno prossimo un po' meno, però è un corridore che ha gli spazi secondo me per potersi esprimere anche in corse di altissimo livello, secondo me. Ovvio, sono corridori che devono comunque trovare il loro equilibrio nelle dinamiche interne della squadra, quindi comunque sfruttare magari spazi, marcature che gli altri avranno, e come ha fatto ad esempio, appunto, come ha fatto benissimo Battistella alla Veneto Classic, in cui ha comunque ha fatto una grandissima azione, questo indubbiamente, però è evidente che la presenza di Lutsenko dietro lo ha favorito molto, perché comunque Lutsenko era il corridore che tutti temevano, era il grande favorito. E chiaramente nessuno se lo voleva portare appresso, quindi il kazako ha fatto un grandissimo lavoro in copertura. Ovviamente Battistella è riuscito a portare avanti la sua azione fino alla fine.
Sul podio, come detto, è arrivato un altro corridore di grande spessore che però forse quest'anno non è riuscito, anzi, toglierei il forse, che quest'anno non è riuscito a esprimere tutte le caratteristiche e tutte le qualità che aveva invece mostrato nella scorsa stagione, che era comunque la sua seconda da professionista, quindi sostanzialmente era un po' l'inizio della sua carriera. L'anno scorso ha vinto la Frecciavallone, ha vinto una tappa al Tour de France, seconda alla Liegi Bassoliegi, bronzo alla prova in linea dei mondiali, stiamo parlando di Mark Hirschi, secondo adesso alla Veneto Classic, al termine di una stagione che lo ha visto vincere soltanto una corsa, una tappa del Giro del Lussemburgo, la seconda, e non essere praticamente mai protagonista nelle corse nelle quali lo si aspettava. È vero che è stato fermato da alcuni problemi fisici, qualche caduta in momenti chiave della preparazione della stagione, però insomma il Classe 98 poi sarà il momento di più avanti, insomma nel corso di quest'autunno, di fare il bilancio di tutti i corridori della stagione. Innanzitutto però ti chiedo, Leonardo, se secondo te Hirsch è stato forse il più deludente della stagione, nel senso che ovviamente ci sono sempre mille componenti per un ciclista. Però lo svizzero, dalle grandi promesse che aveva fatto l'anno scorso con quei risultati alla seconda stagione da professionista, quest'anno sì, non è stato totalmente assente, però è sicuramente un processo di involuzione. E oltre a questo, ti chiedo quanto il passaggio di squadra può aver influito, secondo te, nei risultati che poi ha effettivamente ottenuto. Lui in prima persona ha detto che non ha minimamente influito. Quanto possiamo dare per vero questo fatto?
Ma guarda, sicuramente ha influito. Io non so se però abbia influito più che in termini, cioè in termini di difficoltà, ha influito anche nel fatto che comunque la DSM ormai era un corridore di riferimento. È ovvio che quando arrivi alla UE di Pogačar, di tanti altri corridori di spessore, bisogna andare a trovare l'equilibrio, e forse questo magari non era così scontato. Ovvio, non aveva la stessa gamba dell'anno scorso, questo è evidente. D'altro canto ha avuto delle difficoltà, una lesione alla spalla, ha iniziato la stagione abbastanza tardi per problemi vari, quindi comunque ci sono delle scusanti, ci sono delle scusanti che fanno sì che insomma qualche attenuante ce l'ha. D'altro canto credo comunque anche lì, è vero, la Liegi non ha, nelle grandissime corse non si è visto tantissimo. Credo però che comunque la Liegi l'abbia, non correndola allo stesso livello, però mi sembra che comunque la Liegi l'abbia chiusa non lontano dai primissimi. Adesso non vorrei dire un'eresia, però mi sembra che comunque l'abbia, sto andando a cercare mentre
Sì,
parlo.
ha chiuso
Ok,
sesto.
grazie per la conferma. Ha chiuso sesto, quindi sì, non me lo ricordo protagonista in corsa, questo è evidente, quindi è chiaro che da un corridore come lui ormai ti aspetti che sia protagonista anche in corsa, però tutto sommato non ha chiuso lontanissimo dai migliori, quindi comunque stiamo parlando di un corridore giovane che può avere un attimo di difficoltà ogni tanto, però è un corridore comunque che ha un suo spessore e che anche nella difficoltà ottiene risultati, ottiene piazzamenti, quindi forse va anche rivisto questo, ovvero sì, è vero, è stata una delusione, questo è indubbio, però d'altro canto se un corridore come lui, classe 98, si trova a dire che è una delusione quando chiude, mi ha detto sesto, la Liegi Baston Liegi, allora comunque insomma vuol dire che è un corridore di altissimo spessore, lo si considera moltissimo, è giusto farlo, d'altro canto è sempre molto giovane e quando entrano le pressioni subentra anche una dinamica diversa a cui un corridore forse deve anche un attimo abituarsi, ovvero non sono tutti Pogacar che al primo colpo vince e poi con tutte le pressioni del mondo che ha addosso continua a vincere come se nulla fosse, non è sempre così semplice.
No, sicuramente non lo è, poi appunto la stagione di Hirschi è stata costellata anche da diverse problematiche fisiche, quindi sicuramente anche questo hanno influito poi sui risultati dello svizzero, che speriamo di rivedere al meglio delle proprie qualità nella prossima stagione, anche perché a quel punto ci sarebbe ulteriore carne al fuoco, insomma ulteriori elementi per divertirci come è avvenuto spesso in questa stagione. Il podio della Veneto Classic è stato completato da Jonathan Restrepo, il corridore dell'Androni Giocattoli Sidermec colombiano, che ha fatto comunque un buon finale di stagione. A sua volta si è piazzato quarto in classifica generale e una volta terzo, una volta quinto di tappa in Sicilia, al Giro di Sicilia, settimo poi al Giro del Veneto di settimana scorsa, prima al terzo posto a Veneto Classic, secondo al Trofeo Matteotti, insomma diversi piazzamenti per lui in finale di stagione. Sentiamo che cosa ha detto i nostri microfoni al termine della tappa, al termine della Veneto Classic, chiaramente, Jonathan Restrepo. È arrivato anche un intruso poi verso il finale dell'intervista, lo sentirete.
Sì, dai, dai, sono abbastanza felice, abbastanza soddisfatto. È stata una stagione dura, l'inizio è stato duro, ma questo finale ci ha fatto bene. Ho provato a farlo la migliore maniera e alla fine ha mancato un po' la vittoria. Abbiamo stato vicini al Trofeo Matteotti, poi in Giro Sicilia abbiamo stato vicini anche qua terzo. Va bene, voglio ringraziare a tutta la squadra che sta lavorando abbastanza bene, a tutti lo staff, a Gianni che. Senza lui la squadra non era qua, è lui che supporta tutto e voglio ringraziare a tutti. Adesso sì, adesso posso andare in vacanza, 2 settimane di relax e si comincia a preparare il prossimo anno. E spero darle più vittorie alla squadra e la squadra lo merita e già è giusto darvi tante vittorie alla squadra che merita tanto.
Grazie molto mille. Bravo, molto bravo, molto bravo. Jonathan, oggi ha fatto una grande corsa, ha cercato di anticipare, ha speso in quel frangente, poi l'hanno ripreso, poi ancora ha fatto la volata, una bella corsa, proprio bravo, molto bravo.
Avrete riconosciuto sicuramente la voce di Gianni Savio che è entrato, insomma, mentre sentivamo le parole del suo corridore Jonathan Restrepo al termine della Veneto Classic. Se l'è un po' coccolato, sappiamo un po' la storia di Jonathan Restrepo che è passato al professionismo da grande promessa nel 2016 con la Katiuscia, poi si è un po' perso, è andato alla Manzana Postobon. Anche lì, insomma, non è riuscito un po' forse a esprimere al meglio le proprie qualità, e qui Nandroni invece sta piano piano ritrovando, credo, poco alla volta, insomma, la sua dimensione. L'anno scorso e quest'anno è stato grande protagonista al Tour du Rwanda, e vediamo se riuscirà poi ancora a far vedere tutte le sue grandi caratteristiche. Oltre a Restrepo, sicuramente le squadre italiane si sono messe in mostra in diversi momenti della stagione, chi con caratteristiche, chi andando in fuga soprattutto, chi mettendo in mostra qualche giovane, chi trovando in uno sprinter la propria forza maggiore nel corso di questa stagione, però purtroppo questa è anche la settimana, e lo dobbiamo dire, ne dobbiamo parlare, in cui si parla della possibilità che sembra essere sempre più probabile che la Vinizza Book come squadra possa non riuscire a esserci nella prossima stagione. Così facendo, lo sponsor Vinizza Book sta pensando di unirsi, insomma, a una delle squadre World Tour, probabilmente l'Intermarché, ma insomma bisogna vedere un po' come proseguiranno le trattative, però a quel punto il roster e l'organico della formazione inserita nel Pro Tour, e quindi con la licenza Pro Tour, rischierebbe appunto di non essere confermata per la prossima stagione, di non trovare un altro sponsor. Sarebbe di nuovo, Leonardo, un durissimo colpo per il ciclismo italiano, che aveva appena ritrovato un nuovo progetto, un altro progetto per riportare quantomeno a 4 il numero di squadre con una licenza professionistica, considerando come professionisti appunto solo World Tour e Pro Tour. con la Eurocometa, che è un progetto per lo più italiano, ma sappiamo anche con forte base spagnola, e rischiamo invece dopo un anno di perdere la Venezia Blu, che comunque in questi anni ha portato tanti ciclisti italiani a emergere, a ottenere risultati per i giovani, e in alcuni casi invece ad avere una seconda possibilità, una seconda giovinezza. Abbiamo visto Marečko, che quest'anno si è comportato molto bene in diverse corse, lui che sicuramente non era uscito particolarmente soddisfatto dall'esperienza in CCC, invece si è fatto vedere, insomma, più volte quest'anno con la maglia della Vini Zabu. Ha vinto anche la prima semitappa, la settimana ciclistica internazionale Coppie Barta, di qualche piazzamento tra Giro di Sicilia, Adriatica Ionica Race, sesto al Gran Piemonte. Qualcosa lo ha fatto vedere Marečko quest'anno. Non sarà facile per alcuni dei corridori della Vini Zabu, se la squadra dovesse chiudere, trovare una nuova sistemazione, soprattutto a questo punto dell'autunno.
No, evidentemente no, è chiaro che sarà difficile per tutti se la Vini Zabu dovesse veramente chiudere i battenti. È comunque una perdita importante, perché adesso credo sia dal 2009 che la squadra evolva a livello professional, dopo essere arrivata dalle categorie giovanili. È una squadra che ormai era di riferimento, insomma sono 12 stagioni, 13 stagioni. È qualcosa di importante, ha ottenuto risultati importanti, ha partecipato tante volte al Giro d'Italia, come dicevi tu, ha lanciato giovani, ha rilanciato corridori, ricordiamoci insomma Pozzato, che ha corso con loro ritrovandosi, almeno nella sua prima esperienza ha avuto risultati importanti che non teneva da un bel po', per poi ripartire e ritornare magari non con lo stesso livello di risultati, però comunque è un corridore che ha lasciato anche lì il segno, soprattutto in Italia. Quest'anno è stata una stagione più difficile, sappiamo tutti i motivi, li stanno pagando molto, molto cari, adesso è inutile tornare sempre allo stesso discorso, però è chiaro che è una situazione difficile, è una situazione molto difficile. Il colpo che ha assestato Matteo De Bonis è un colpo duro, e io sì, temo, perché comunque è vero, Valentino Sciotti, insomma il patron di Vini Zabu, di Farnese Vini e quindi dei vari gruppi vinicoli che di questa azienda vinicola molto grande che ci sono, è un grande appassionato di ciclismo, è di lunga data al fianco della squadra, perché insomma era già stato main sponsor nei suoi primi anni, è tornato, è ripartito, ha avuto un'altra sponsorizzazione, ma è sempre stato al fianco della squadra, e nell'ultimo anno appunto era lì. Gli ultimi due anni, cioè gli ultimi due anni, in teoria adesso vediamo se l'anno prossimo dovesse partire. È chiaro che si perde il main sponsor, si perde colui che in qualche modo stava tenendo in piedi la squadra nelle sue modalità economiche. Adesso non sarà semplice trovare un altro sponsor, è una squadra che già negli ultimi anni faceva fatica comunque arrivare a un budget, al budget di prima probabilmente. Adesso vediamo, è una squadra che poi ha anche un settore giovanile, quindi potrebbe anche cercare di ripartire da lì, magari con una formazione Continental, però è chiaro che quando una squadra fa un passo indietro di questo tipo è sempre molto difficile poter poi risalire, quindi non sarà semplice. Sicuramente è una grandissima perdita, perché comunque Angelo Citracca e Luca Scinto erano una coppia che ha funzionato molto bene in questi anni, una coppia che anche al di là di tutto comunque dava una vetrina importante, una coppia che si era costruita comunque un suo nome. Hanno avuto questo durissimo colpo inferto quest'anno ed è ovvio che hanno un po' di difficoltà. Trovare sponsor non è mai semplice, non è mai semplice in questi ultimi due anni per i motivi che tutti sappiamo. Ci aggiungiamo un altro motivo che purtroppo sappiamo anche quello, e non è semplice obiettivamente, e vedremo. Ovviamente incrociamo tutti le dita, perché come dicevi tu è una perdita importante, se consideri che appena eravamo contenti di avere la Eolo appena arrivata, una formazione molto ambiziosa peraltro, però adesso si rischia di ritornare a tre ed è un duro colpo, perché comunque voglio dire sono tanti italiani che perdono una vetrina importante con cui affacciarsi, a prescindere da tutto, a prescindere dai risultati che ottengono, è comunque esperienza, è comunque una vetrina. E è vero, magari molti poi, perché una critica che si fa è che magari alcuni poi non proseguono, però ce ne sono invece anche altri che proseguono, arrivano a livelli più importanti, e alla fine le squadre non di altissimo livello servono anche a questo, servono a filtrare, a dare possibilità ad alcuni, invece altri capiscono che non è la loro strada. E questa è un'opportunità che si perde se si dovesse chiudere veramente la Vini Zabu.
Il discorso chiaramente, Leonardo, è che io personalmente, poi speriamo che non sia così, però dubito che una realtà come la Intermarché, qualora poi dovesse effettivamente la Vini Zabu trovare l'accordo appunto con l'Intermarché per portare fondi, per puntare sul progetto della formazione che è già World Tour, Però trovo difficile che in effetti poi quella squadra riesca ad avere un ruolo anche solo lontanamente paragonabile a quella che è una Pro Tour italiana per il movimento italiano, soprattutto ovviamente per il fatto che l'Intermarché non è di per sé a base italiana, insomma, ma a licenza belga, pur comunque avendo qua diversi corridori italiani nel proprio roster. Però un conto è per il Pasqualone, il Minali, il Rota di turno, trovare la squadra in cui appunto in alcuni casi magari rilanciarsi o comunque continuare a costruire la propria carriera. Un conto è per il giovane italiano pensare di avere lo spazio nell'Intermarché, che da un lato anche giustamente, se deve lanciare qualcuno, lancia il belga, e credo che sarà questo il grosso problema poi per il ciclismo italiano.
No, ma è chiaro, la Venizabu comunque quando va a fare la partnership con Intermarché ci va in qualità di sponsor e ci va sicuramente, a quel punto ci sarà comunque una piccola colonia italiana, questo sì, però ma c'è già, voglio dire, c'è già l'Intermarché, comunque una squadra che ha degli interessi in Italia, negli ultimi anni ha spesso partecipato, però restiamo appunto a quei 2-4 corridori al massimo, secondo me, ed è un po' allo stesso modo quello che fa la Israel, nel senso che la Vinizabu non come Vinizabu, ma come Vinifantini, è sponsor della Israel Startup Nation, ci sono dei corridori italiani, però è uno sponsor, non è uno sponsor cioè non è un main sponsor, è uno sponsor che affianca la squadra, che è lì, però è ovvio che, come dicevi tu, non può dare la stessa vetrina, non può dare come se fosse una squadra italiana, perché effettivamente non lo è, anche perché comunque adesso ci sono anche ovviamente interessi commerciali, è evidente, nel senso, la sponsorizzazione è un mecenatismo per certi versi, ma è ovviamente anche un interesse commerciale, quindi Vinizabu, Farnese, Vinifantini, tutta quell'azienda ovviamente ha anche interessi economici nello sponsorizzare, nell'allargare anche la propria platea commerciale anche all'estero, quindi questo è giusto. Peraltro Vinizabu, chissà, questa è una mia speculazione, ma nel senso, comunque fa un'azienda vinicola che va ad aiutare una squadra il cui main sponsor è un supermercato, giustamente potrebbe essere anche un accordo volto ad avere un tipo di interessi comuni in quella direzione, ed è giusto anche che sia così, si costruisce così, insomma.
Certo, assolutamente, poi è chiaro che per le aziende l'interesse privato è sempre ovviamente affiancato, anche se appunto il nome Vinizabu ha fatto, credo, tanto, tantissimo bene al movimento del ciclismo, e proverà a continuare a farlo anche in altre vesti. Ovviamente noi auspichiamo e speriamo, insomma, che qualcuno possa dare un'altra chance alla Vinizabu, come all'attuale Vinizabu, insomma, come formazione Pro Tour, come speriamo, insomma, che anche la Kubeka Assos riesca a trovare un altro, che poi è diventata Kubeka Nextash, insomma, riesca a trovare un altro sponsor e proseguire nella prossima stagione, in quel caso all'interno del mondo World Tour. Anche in questo caso non è facile, però appunto valgono forse un po' i discorsi che abbiamo fatto per la Vinizabu, per la Kubeka, trasformati a livello World Tour in altri ambiti non strettamente legati al ciclismo italiano. La settimana che è trascorsa ha visto anche la presentazione del percorso ufficiale del Tour de France 2022, che si correrà dall'1 al 24 luglio dell'anno prossimo. Come era già stato anticipato, si partirà dalla Danimarca, in particolare si partirà con un cronometro individuale a Copenaghen, poi le prime tre tappe, insomma, comprendendo la crono d'apertura, saranno in terra danese, prima del riposo a Lille, che permetterà il trasferimento in Francia, e la prima tappa dove potenzialmente potremo vedere un minimo di mosse, con l'arrivo a Calais dopo la partenza da Dunkerque, e l'arrivo, insomma, classico sugli Champs-Élysées il 24 luglio, preceduto dal cronometro individuale dalla Capelle Marival a Rocamadour, 40 km di cronometro individuale, la prima appunto è quella d'apertura. Anche in questo caso, come era già stato in precedenza, negli ultimi anni, preceduta da una tappa sostanzialmente pianeggiante, quella di 189 km con arrivo a Cahors. Diciamo che il percorso presenta tante delle salite iconiche del Tour de France. È già diventata iconica la Planche des Belles Filles, che arriverà, insomma, sarà il primo arrivo in salita nella settima tappa, soprattutto nel tratto, con l'ultimo tratto in sterrato, che abbiamo imparato ad apprezzare, ad amare, nel giorno in cui Giulio Ciccone aveva preso la maglia gialla, tra l'altro, nel Tour de France che ha visto l'abruzzese grande protagonista, e del 2019, E tante altre salite iconiche, ci sarà la Spen, insomma, ci sarà l'Obisque nella tappa da Lourdes a Hautacam, sarà la terza settimana con due tappe in montagna, con arrivo al Peyragudes e appunto l'arrivo di Hautacam, anche la seconda verso inizio settimana nella frazione da Albertville al Col du Crannon e nella successiva con l'arrivo sull'Alpe d'Huez, sarà sicuramente decisiva per la classifica generale. Direi, Leonardo, che come innanzitutto ti chiedo un commento al percorso, perché è un percorso in cui Kronomen trovano comunque 53 km al cronometro, che non è poco, in cui le montagne, e questa forse è una rarità, sono quasi mai raggruppate nel weekend sostanzialmente, perché insomma la prima settimana sì, c'è l'arrivo in salita di Châtel, ma insomma non arriva con delle giornate durissime. La seconda addirittura c'è un arrivo a Mende e poi che è collinare, che segue l'arrivo di Saint-Étienne pianeggiante ed è seguito da un'altra arriva pianeggiante a Carcassonne. L'ultima settimana, come detto, ha prima cronometro, poi classico arrivo sugli Champs-Élysées. Questa è forse un po' la particolarità di questa edizione, che le grandi salite non saranno nel weekend ma saranno all'inizio della settimana. È un vantaggio per i cronomen che hanno già dalla loro il vantaggio, se vogliamo, i 53 km a cronometro, oppure non necessariamente? E l'altra cosa è ovviamente la lunghezza delle tappe. Quasi nessuna supera i 200 km, soltanto la sesta con 220 km e poi appunto 200 precisi invece nella quindicesima, che però è pianeggiante.
Beh, il Tour per quanto riguarda le distanze ci ha un po' abituato ormai a distanze comunque più corte del Giro d'Italia, questo è abbastanza ormai tradizionale, un po' per i trasferimenti che comunque si cerca di limitare un pochino, però anche perché comunque cercano di lavorare un po' sull'esplosività delle tappe, quindi ormai il Tour mi sembra abbastanza una tendenza assodata questa qui. Per quanto riguarda il cronometro, sì, questa cronometro di 40 km al penultimo giorno, ma con una tappa in mezzo di pianura, sicuramente favorisce i cronometri, perché magari la stanchezza riesce un attimo a gestirla un pochino di più. Certo, arriva alla fine del Tour, questo indubbiamente, quindi da un lato un po' di livellamento c'è, dall'altro il fatto che non arriva immediatamente dopo una crono o comunque verso la fine ti permette di gestirla in maniera diversa anche l'approccio. È vero, le montagne non nel fine settimana lasciano un po', secondo me, l'amaro in bocca ai tifosi più che altro, perché poi a livello sportivo ai corridori cambia poco, però cambia perché comunque sai, comunque è vero che è estate, quindi in Francia c'è sempre molta più gente in vacanza rispetto a maggio del Giro d'Italia, questo sì. Però comunque averle nel fine settimana permette che anche chi non è in vacanza ci può andare, invece così sai, fai una bella tappa di montagna il martedì o il mercoledì, quello che sia, è ovvio che non è proprio la stessa cosa. Fa un po' strano, questo sì. Io trovo molto particolare la prima settimana, perché la prima settimana secondo me è molto dura, le prime 9 tappe in fin dei conti sono abbastanza insidiose, ci sono due arrivi in montagna, tanti arrivi collinari, quella crono di apertura che vabbè sono 13 km, che però comunque qualche piccolo distacco lo fanno, le tappe in Danimarca che non darei proprio per scontatissime, perché comunque ventagli e soluzioni di questo tipo io credo che ci potranno essere, quindi non sarà semplice. Ovviamente poi c'è il pavé che può sconvolgere tutto, quindi già dal quinto giorno potremmo avere un giro sconvolto, insomma un Tour sconvolto. Beh, ovviamente poi ce lo ricordiamo nel 2014 quando per Nibali fu l'inizio di una cavalcata trionfale, con comunque anche degli incidenti, delle dinamiche che fecero sì che insomma la corsa prese una direzione ancora più delineata verso il siciliano, e comunque già insomma già aveva la maglia gialla, questo va ricordato, però è chiaro che c'è stata una componente aggiuntiva con quella cronometro, cioè con quel cronometro, con il pavè. Io credo che la prima settimana sarà tendenzialmente simile a quella e bisogna arrivarci subito molto forte. Ecco, forse chissà se aver anticipato le montagne, perché comunque sono anticipate di 2-3 giorni rispetto a quello che è il solito, con quello che uno si aspetta solitamente, ovvero le montagne tutte verso la fine, potrebbe far sì che in qualche modo ci si arrivi con ancora più forma, ancora più in forma all'inizio, perché poi si ha la possibilità di scemare leggermente verso la fine, perché all'inizio se sbagli qualcosa rischi di perdere tantissimo, e se perdi tantissimo nelle prime tappe poi non lo recupero più, chissà.
Sì, esatto, non è un percorso che realisticamente darà la possibilità di fare grandissime rimonte, questo in effetti sembra almeno abbastanza evidente, poi in realtà ci ha abituato più volte il Tour de France, insomma, a grosse sorprese anche nel finale. Bisognerà vedere anche i protagonisti che cosa sceglieranno, bisognerà capire con che forma arriveranno al grande appuntamento. Oggi credo che a tutti noi non sembri facilissimo immaginare un vincitore diverso da Pogacar, almeno un favorito diverso da Pogacar, però questa stagione si è conclusa e la prossima sicuramente dirà qualcosa di molto diverso, e poi il Tour de France in particolare, insomma, è sempre molto difficile da prevedere. È tutto allora per questa puntata di Spazio Talk. Vi ricordiamo ovviamente che potete continuare a seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra omonima applicazione. Ovviamente Spazio Ciclismo non va in vacanza, insomma non ci prendiamo l'off season comoda, ma inizieremo nei mesi autunnali, oltre a raccontarvi poi le principali notizie sui mondiali di pista, sulla ciclocross, insomma su tutte le specialità più squisitamente invernali, ad aggiornarvi sulle notizie di ciclomercato e tutte le novità del mondo del ciclismo. Inizieranno poi anche le nostre rubriche in cui vi faremo, oltre a fare un bilancio di questa stagione, prepareremo la prossima. E vi faremo conoscere anche i corridori che entreranno a fare parte del gruppo, quindi continuate a seguirci sul sito Spazio Ciclismo e sulla nostra omonima applicazione. Non mi resta che augurare buona serata a tutti i nostri amici radioascoltatori e al nostro consueto ospite, il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Grazie e buona serata a voi. Buona serata anche a te, Leonardo.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori, continuate a seguirci, come dicevi tu, non avremo più i live, non avremo più le corse, però il nostro inverno sarà come sempre molto intenso, e bilanci e preparazione l'anno prossimo. Buona serata a tutti.